Ciao, ti presento Jack.
Ben ritrovati cari ascoltatori, ben ritrovate cari ascoltatrici. Buon venerdì, è finita, è quasi finita la settimana. Finito anche il mese. Che febbraio già è cortino, ma rispetto a gennaio è veramente una scheggia. Forse è una mia impressione, poi il tempo è relativo, no? Almeno a livello di percezione. Ben ritrovati a Jack, il magazine musicale di Radio Popolare, anche oggi in onda fino alle 15. Anche oggi tanti argomenti sul tavolo. Dobbiamo recuperare il film dei Blur che è stato nelle sale fino a un paio di giorni fa. Dovevamo parlarne ieri con Giulia Cavaliere. C'è stato qualche problema di collegamento, allora oggi andiamo a saldare i debiti subito. Parleremo di Blur. Parleremo di progetti interessanti in un periodo complesso e complicato storicamente come questo, soprattutto negli Stati Uniti. Avremo ospite Von Datti nella seconda mezz'ora di oggi. Ospite con live piano voce. E come al solito partiremo tra qualche istante con l'artista della settimana, che oggi qui a Jack salutiamo, nel senso che appunto è venerdì, ragazzi. Artista della settimana che arriva dall'Inghilterra, che risponde al nome di John Glacier. È uscita venerdì scorso con... No, non so se... Insomma, un paio di settimane... Il mese scorso ormai, no? Il mese che si sta chiudendo. Il giorno precisamente era il 14 di febbraio. Due settimane fa, dai. Con un bellissimo disco che si intitola Like a Ribbon. E noi anche oggi partiamo da lì. E quindi John Glacier, Don't Cover Me.
And even these times I find me in a cycle. Don't cover me blind. Something else will write to you. I doesn't need shine. Cause shine see to taint. I just want it in line. Don't cover me. Don't cover me blind. Don't cover me. Don't cover me, don't cover me blind. Don't cover me, don't cover me. Over my head like the skies of the time. Can't read the signs, but the chime of a mind. Was kind with the seat, not in line with the sheets. Would it climb over me and cover me blind like a cycle to me? Signs never reach my burdens, my words or designs on the beats, and they cover me. They cover me blind. Cover me. Don't cover me. Don't cover me. Don't cover me blind. Don't cover me. Don't cover me. They like me, but cover me blind. Not with signs, but came with the times. I'm eternal, like I ain't mortal. From the ends, but the flow came formal. I'm important, me misdeeds. From Jamaica, not from Belize. Honey girl, and now I got peas. All the brands want bots on me, bots on me. Not the low, like I chopped on the keys. Cross the eyes and dot all the T's. In my league, act like I ain't normal. From the ends, so the drip came different. Couple girls act like they ain't with it. They like me, but cover me blind. Cover me blind. Blind.
cycle, don't cover me blind. Something else to write to you, I doesn't need shine. Cause shine see to taint, I just want it in line. Don't cover me blind. Don't cover me, don't cover me, don't cover me blind.
Don't cover me, John Glacier. Siamo partiti quindi dall'Inghilterra, insomma, anche per salutare l'artista, quella che è stata l'artista della settimana che si sta concludendo. 14:06 minuti in Inghilterra rimaniamo, perché è arrivato il momento di parlare di Blur to the End, il film che è stato negli scorsi giorni, per 3 giorni come accade tendenzialmente per i film evento dedicati alla musica nelle sale italiane, e per parlarne abbiamo con noi Giulia Cavaliere. Che bello riaverti qui, ciao Giulia.
Ciao Matteo, ce l'abbiamo fatta.
Ce l'abbiamo fatta.
Ce l'abbiamo... tecnici, abbiamo vinto.
Abbiamo vinto.
Grazie mille dell'invito.
Vinciamo sempre noi. Grazie a te di essere qua. Questo film è un film molto particolare, perché praticamente narra di un ritrovarsi in qualche modo. Che tipo di lavoro è To The End?
Allora, anzitutto secondo me è un lavoro veramente inconsueto e difficilissimo da inserire in un filone documentaristico sulle band, sulla musica in generale, che in questo momento storico sta andando molto, cioè quello in qualche modo agiografico ovviamente molto così di esaltazione storica del lavoro del gruppo, ma invece è direi quasi un documentario sulla tristezza del tempo che passa e del modo in cui ci si deve rapportare non solo come band ma come singoli componenti di un gruppo a questo tempo che è passato e al fatto che comunque il tempo è passato, ma il fatto di aver costruito qualcosa di significativamente storico nella storia della musica ti porta poi a doverci fare i conti, quindi anche a doverti riprovare e a doverti rimettere al lavoro, anche a volerci riprovare, ma diciamo considerandola comunque una parentesi, un momento, diciamo. È un documentario molto anche con un ritmo, con una scelta proprio di suono, mi verrebbe da dire, no? Anche se poi non è è per esempio un documentario dove c'è poca musica, che è strano, no? Rispetto a come si fa, vabbè, insomma, ne parliamo piano piano, però ecco. Sicuramente c'è un elemento proprio di scelta sonora nel senso ritmico e di cos'è questo film, molto diversa da quello a cui siamo abituati quando andiamo al cinema a vedere la storia di un gruppo o il grande documentario su un artista.
Tra l'altro va un po' controcorrente, dicevi sicuramente per il punto di partenza non così agiografico e quindi indoratura del personaggio, in questo caso della band, ma va anche controcorrente in quello che dicevi, cioè ci si rende conto del tempo che passa e bisogna farci i conti, in un momento in cui invece tutti amiamo pensare che il tempo non passi mai e tutto sta tornando, fingendosi comunque attuale, no? Basti pensare a come gli Oasis si stanno riproponendo dall'altro lato, tutte le reunion, stiamo vivendo un periodo di enorme nostalgia.
Sì, allora, chiaramente è un periodo di grandi reunion, no? Ed è un periodo di grandi, anche di film, di bei film, su momenti, diciamo, se non proprio di reunion, perché magari i gruppi non si erano formalmente sciolti, però si erano un po', diciamo, deformati, sì, no? Con il passare della storia. Penso al fatto che in questi giorni c'è un bellissimo film anche su una band italiana che sono i Guns Nevada, sempre al cinema, e che anche lì, diciamo, c'è un ritorno, c'è un nuovo lavoro in studio, e come nel caso di The Ballad of Darren, che è il disco, diciamo, intorno a cui ruota questo nuovo incontro dopo 8 anni tra i componenti dei Blur, c'è un po' questo ritrovarsi e dover fare i conti non tanto con quel moto che fa pensare essere, diciamo, direttamente connesso al concetto di reunion, cioè eccoci qua, siamo tornati, il tempo non è passato, ci siamo ancora, ma con il moto verso il ritrovamento degli altri dentro un gruppo, cioè il fatto di doversi riavvicinare. È un film, questo sui Blur, molto legato al discorso, al fatto del reincontrarsi, del ritrovarsi e del che cosa si trova quando si prova a ritrovarsi. E infatti mi verrebbe forse da dire che più che un film sui Blur è un film sull'esperimento di un certo numero di persone che sono state insieme per molto tempo. Tra l'altro i Blur, ricordiamolo, sono anche uno dei gruppi che non ha mai cambiato la sua formazione nel tempo, negli anni, e si trova a doversela vedere con sì le stesse persone, ma in realtà delle persone molto diverse, persone che nel frattempo hanno costruito altri percorsi artistici, che addirittura magari si sono messe, non so, a fare il formaggio, a vivere, a fare dei figli ma in tarda età, quindi a confrontarsi con dei momenti, diciamo, di vita molto significativi, anche radicali, no, rispetto a quello che è lo scorrere del tempo in una fase magari già tarda dell'esistenza. Quindi ecco, c'è questa cosa un po' c'è questa malinconia, che però è anche una malinconia interessante, perché è un film questo sul fare i conti con anche ciò che si è guadagnato dal tempo che è passato. C'è un momento molto bello durante il live a Wembley, no? Che poi è, diciamo, l'approdo finale, no? Diciamo, l'esplosione di questo effettivo reincontrarsi e questa reunion, in cui a un certo punto loro si dicono, un po' tutti acciaccati, no? Con problemi fisici, come dire, adesso ce lo godiamo di più perché adesso, come dire, sappiamo cosa stiamo facendo e siamo consapevoli, c'è una coscienza diversa. Questo è un altro tema molto, molto forte nel film, cioè la coscienza di come si è cambiati e di come si può leggere la realtà e il fare parte di una band, l'essere leader, il non esserlo. Insomma, c'è tantissima, secondo me, c'è tanto materiale proprio per ragionare su cos'è questo film.
È molto interessante l'idea di portare uno sguardo adulto sul percorso artistico di una rock band, tra l'altro, per cui come si cresce all'interno di una realtà del genere è qualcosa di davvero inedito, se vogliamo. Per chiudere, parlavi di un rapporto molto particolare di questo film con la musica e con il ritmo. In che senso?
Sì, nel senso che è un film, allora, noi siamo abituati a immaginare, no, ormai i documentari o anche i biopic, no, come degli spazi dove c'è tantissima musica, no, dove ascolti effettivamente tantissimo di quello che ha fatto la band, della sua storia, quindi ascolti le canzoni, c'è molta presenza sia proprio sonora della musica sia nel racconto. E invece qui la musica, cioè questo non è un film sui Blur, è un film sui Blur in quanto persone e personaggi pubblici, componenti di una band, ed è molto meno un film sulla musica dei Blur, sulla storia musicale dei Blur. Lo è invece, è un film sulla musica, nella misura in cui è un film sul senso che ha la musica come luogo di connessione, come collante, come spazio in cui reincontrarsi. Cioè il vero luogo di incontro in questo film non è tanto la casa sulle scogliere del Devon di Damon Albarn, ma è il loro fare musica, è la loro musica, è il momento in cui, dopo aver scritto i pezzi, aver ascoltato i pezzi scritti da Damon Albarn, gli altri componenti della band devono riagganciarcisi. E quindi questa cosa è molto interessante. E rispetto al ritmo, perché è un film appunto che non cerca, è molto inglese in questo, cioè non cerca il ritmo incalzante e seduttivo del documentario, no? Che cerca di, come dire, tirarti dentro in tutti i modi, agganciarti in tutti i modi, iper eccitarti dal punto di vista dell'incontro, ma è un film con la materia cinematografica, ma è un film che lavora molto anche sull'identificazione percezione di te oggi, cioè di te che sei invecchiato oggi anche tu con questa band. Infatti è un po' quello che ti ritrovi a dire, eccoci, cioè ecco loro e ecco noi, ecco noi che c'eravamo e che ora siamo qui e ci fa male la gamba dopo un'ora e quaranta di cinema.
E questo è un bel segreto, perché è davvero un capovolgimento non andare al concertone per sentirsi nuovamente lì in quel momento e come eravamo in quel momento, ma andare a prendere consapevolezza di come siamo diventati oggi noi e loro. È davvero un bel capovolgimento e tra l'altro una bella presa di coscienza, ma forse anche questo davvero fa parte, no, di una loro lettura adulta del periodo. Giulia Cavaliere, grazie mille di averci raccontato Blur to the End, che è stato al cinema negli scorsi giorni, ma in qualche modo arriverà ancora nelle piattaforme o tornerà a girare, perché in genere i percorsi quelli sono. Un grandissimo abbraccio, Giulia, grazie davvero.
Grazie, grazie a te, grazie a voi, buona giornata.
Buona giornata a te, ciao. E allora ascoltiamoceli Blur, questa è Barbarica, appunto, da The Ballad of Darren.
Lovers vow. We thought we'd never lose.
Barrick Blur, 14 e 20 minuti, voltiamo pagina qui a Jack, il magazine musicale di Radio Popolare, ci trasferiamo negli Stati Uniti, andiamo dai Bright Eyes che stanno partendo, o meglio hanno lanciato il Poison Oak Project, che è un progetto a sostegno delle comunità LGBTQ+. È in un momento tra l'altro politicamente molto complesso come quello che stanno vivendo gli Stati Uniti. Di cosa si tratta precisamente? Ne parliamo con Nicolò Vecchia. Ben ritrovato Nicolò.
Ciao, si tratta di una cosa credo abbastanza piccola, però credo che sia arrivato il momento di dare spazio anche alle cose piccole in un momento in cui ciascuna di queste piccole cose può in qualche modo aiutare ad arginare una marea di negatività che si sta abbattendo, in particolare evidentemente sulla politica americana, ma sappiamo perfettamente anche quanto tutto ciò riverberi sia da un punto di vista pratico, sia da un punto di vista anche invece meno pratico ma più psicologico, poi su tutti noi, anche non vivendo negli Stati Uniti. Parto facendo un passo indietro perché tu hai citato il nome di questo progetto che è Poison Oak. Poison Oak è una canzone, una delle canzoni più commoventi e toccanti di uno dei dischi più belli della carriera di Conor Oberst e dei Bright Eyes, I'm Wide Awake It's Morning, ed è una canzone molto importante per Conor Oberst perché l'ha scritta per un cugino che in realtà aveva con lui un rapporto più fraterno che di cuginanza, per cui un rapporto molto stretto, un cugino omosessuale che si è tolto la vita all'età di 23 anni e la canzone è dedicata a lui e alla sua storia. Così Conor Oberst ha deciso di lanciare questo progetto che nella sostanza serve a raccogliere fondi per le organizzazioni nei vari luoghi che vengono toccati dal tour in corso dei Bright Eyes, quindi anche piccole organizzazioni locali con un radicamento sul territorio che è molto importante per quanto pensa Conor Oberst. Quindi si tratta molto semplicemente di raccogliere soldi, fondi, in un momento in cui sappiamo perfettamente che le associazioni appunto che difendono i diritti LGBTQ+, sono sotto attacco, vedono qualsiasi genere di fondi statali pubblici negati e quello che pensa Conor Oberst è che le persone più vulnerabili della nostra società, della loro società in questo caso specifico, vengono deumanizzate, terrorizzate e non possiamo rimanere in silenzio, dice Oberst, mentre siamo testimoni di questa marcia che spezza il cuore verso la crudeltà e verso un autoritarismo. È molto semplice, è molto lineare, è anche una cosa appunto piccola, ma credo che sia il caso di iniziare a sottolineare anche tutte queste piccole cose, perché è una delle prime iniziative che vediamo nascere dopo l'arrivo della marea nera appunto capitanata da Musk e da Trump, e credo che avremo bisogno di tante piccole cose.
Anche perché queste piccole cose, nel loro essere piccole, come giustamente evidenziavi, legate a dei territori anche molto precisi, che sono quelli che vengono attraversati dalla musica dei Bright Eyes nel loro tour, sono anche alla fine poi le più concrete. Una cosa sono i proclami, una cosa poi è metterle in moto.
Purtroppo non possiamo annunciare delle date del tour dei Bright Eyes in Italia, è uno dei tanti gruppi che, ahimè, non tocca più l'Italia con i propri concerti. Se volete, ci sono delle date europee che partono il 16 di giugno da Nottingham in Gran Bretagna e terminano il 12 di luglio a Lisbona.
Che comunque è luglio, Lisbona è un bellissimo posto.
Oppure il 10 a Madrid, il 9 a Barcellona, sempre a luglio.
Sempre bei posti, è luglio e ci si può organizzare.
Esatto.
Ascoltiamoci la Poison Oak, i Bright Eyes.
Ciao!
is an oak, some boyhood bravery. When a telephone was a tin can on a string, and I fell asleep with you still talking to me. You said you weren't afraid to die. In Polaroids, you were dressed in women's clothes. Were you made ashamed? Why'd you lock them in a drawer? I don't think that I ever loved you more than when you turned away, when you slammed the door, when you stole the car and drove towards Mexico, and you wrote bad checks just to fill your arm. I was young enough, I still believed in war. All their tearful words would turn back into steam. But me, I'm a single cell on a serpent's tongue. There's a muddy field where a garden was, and I'm glad you got away, but I'm still stuck out here. My clothes are soaking wet from your brother's tears. This life was possible. You're the yellow bird that I've been waiting for. The end of paralysis. I was a statuette. Now I'm drunk as hell on a piano bench. And when I press the keys, it all gets
Poison Oak, Bright Eyes, 14:29 minuti, è arrivato il momento di dare la linea, neanche un minuto di pubblicità, e di trasferirci di sotto, dove ospitiamo di solito chi arriva portandoci anche della musica live, e ci andiamo con grande piacere perché sappiamo che ad aspettarci c'è già Vondatti davanti al pianoforte. Neanche un minuto di pubblicità e torniamo, state lì.
Volevo solo nascondermi dalla paura che ho, essere pronto sempre a sopravvivere. Volevo essere un uomo invisibile, chiudere gli occhi di bragia e aprirli verso di te. Volevo spingermi ancora più in là, non riconoscermi in seno a una società che se la guardo non mi assomiglia, eppure identica a me. Ho sempre cercato meraviglia, volevo essere inafferrabile e invece corro in un loop, senza una meta a cui ambire. E se mi vedi fatichi a raggiungermi anche se non so evitare gli ostacoli e mi nasconderò qui, dietro una coltre di fumo, dove tu sola saprai il mio vero volto qual è. Resterò qui, non mi vedrà più nessuno, perché ci vuole coraggio per vivere accanto all'ansia di un uomo invisibile. Volevo solo nascondermi mentre sbagliavo tutto, perdendo il conto dei giorni, delle ore e minuti. Li ho fagocitati e poi spesso perduti, ho chiuso a chiave la porta. Ma poi provavo a fuggire via da questo mio labirinto mentale, questo tempo che è sempre più uguale. E mi nasconderò qui, dietro una coltre di fumo, dove tu sola saprai il mio vero volto qual è. Resterò qui, non mi vedrà più nessuno, perché ci vuole coraggio per vivere accanto all'ansia di un uomo invisibile che vuole solo nascondersi, vuole nascondere la verità. Chiuderà a chiave la porta, chiuderà a chiave la musica. E mi nasconderò qui, dietro una coltre di fumo, dove tu sola saprai il mio vero volto qual è. Resterò qui, non mi vedrà più nessuno, perché ci vuole coraggio per vivere accanto all'ansia di un uomo invisibile.
L'uomo invisibile, Vondatti, benvenuto a Radio Popolare. Che bello averti qua. Ti abbiamo aspettato un po', sì. Sono contento. Davvero, il disco è uscito tre mesi fa, quasi, ci siamo. Quindi è già una storia, ne ha tante dentro, ma poi ha una sua storia alle spalle. Prima di arrivare a quella, però, volevo partire dalle altre, cioè da quelle che lo compongono, perché è davvero un disco fatto di storie e che racconta, forse, una serie di sensazioni attraverso proprio delle storie. E quindi mi sembra che ci sia alle spalle, cioè immagino alle spalle un lavoro complesso che parte da delle esigenze di comunicazione personali, di stati d'animo, e poi decide di attraversare una fase narrativa compiuta. Quanto ci vuole a fare un lavoro di questo tipo?
Il lavoro più grande è stato fatto, come dici tu, molto molto prima, nel senso si tende, io credo che sia una cosa abbastanza comune per chi scrive canzoni, a sforare un po' nell'autoreferenziale spesso e volentieri, per cui il lavoro più grande è stato cercare di essere meno autoreferenziale possibile. E io ci sono riuscito e non riuscito, l'uomo invisibile e l'emozione con cui l'ho eseguita, insomma, testimoniano un po' che non ci sono proprio riuscito del tutto, però...
Ma anche per fortuna, nel senso che il punto, no, è proprio tentare di rendere universale ciò che si prova il più possibile.
Cerco sempre di esternare più possibile quello che vedo. Perché credo di aver, insomma, 10 anni di attività, anche se veramente molto underground, di aver espresso già parecchio quello che sento. Per cui a un certo punto c'è anche la voglia di dare vita a un po' di fantasia, perché credo che nell'epoca moderna, per non dire forse contemporanea, quello che manchi sia proprio la fantasia. Nel senso, adesso abbiamo tutto, possiamo anche realizzare tramite l'intelligenza artificiale qualsiasi cosa, e ci manca un po' di fantasia, un po' di immaginazione. Allora io questo disco me lo sono prima immaginato e poi l'ho scritto e poi l'ho arrangiato e poi l'ho prodotto e poi l'ho eseguito dal vivo.
È un bel esercizio inteso quasi come allenamento della fantasia, un lavoro del genere, anche proprio una forma di resistenza, perché hai ragione, tu citi l'intelligenza artificiale, uno dei rischi, perché per carità, come ogni cosa che arriva bisogna sempre prendersi il tempo di valutare tutti i pro e i contro, uno dei rischi è di cedere un'altra fetta della nostra fantasia in mani terze, quindi vorrei questa immagine qua, non ci provo nemmeno, fai tu, vorrei la risposta a questa domanda, non la cerco, me la cerchi
ma
tu.
Infatti proprio per questo motivo anche tutto il mondo che c'è attorno a Storia Moderna è stato un mondo abbastanza artigianale, nel senso ho chiamato Marco Rea, un artista, per fare la copertina, ho fatto realizzare tutti i visual perché non c'è un vero e proprio singolo nel disco, nel senso ogni brano ha il suo visual realizzato appositamente da un fumettista che li ha disegnati a mano. Ho voluto proprio, i suoni sono quasi tutti al 99% verissimi e analogici, ho voluto al 100% realizzare un disco che fosse veramente umano.
Eh sì, ma arriva, dicevamo prima delle storie, un'altra cosa attraverso la quale arriva questa umanità, secondo me, al netto poi dell'artigianalità, che è qualcosa che trasmette il senso anche senza le parole, cioè arriva attraverso il lavoro stesso, ma ci sono i personaggi che sono sicuramente qualcosa con cui uno poi si deve anche misurare, sia chi ascolta che immagino tu che hai creato, anche perché arrivano da... Abbiamo a che fare con streghe, abbiamo a che fare con serial killer, abbiamo a che fare con... com'è averci a che fare? Ti ci sei quasi, immagino, confrontato, te li sei un po' messi davanti questi personaggi?
Allora, diciamo che partiamo appunto da Grimilde, che ha un po' aperto le porte dell'album, perché è uscita per prima. E Grimilde, allora, mi sono reso conto, da vero nerd del classicismo Disney, che Grimilde non è solo il primo villain che appare, sì, ma è proprio il primo personaggio che appare in una storia Disney.
Beh,
in un classico.
Sì.
Perché la prima immagine di Biancaneve e i Sette Nani, di quel capolavoro che è Biancaneve e i Sette Nani, è appunto Grimilde, che all'epoca ancora non aveva questo nome, che sale davanti allo specchio. Siccome ho visto sia la Disney sia tante altre cose, mi viene in mente ad esempio il film Joker di Joaquin, sì, Phoenix, che in questo momento neanche nelle storie di fantasia c'è più il male per il male, mentre il male esiste e lo vediamo tutti i giorni e lo sentiamo tutti i giorni, ma tutto quanto viene
relativizzato,
sì, o comunque ogni personaggio tra virgolette negativo viene visto come figlio della società, infatti lo dico anche in un brano del disco, in Canzone Allucinata, per cui è sempre la società che crea il male, non c'è più il male per il male neanche nell'immaginazione, nella fantasia. Allora ho voluto ridare un tributo a questi personaggi, ad esempio a Grimilde come a Baba Yaga, proprio per dire, ok, esistono, sono finti, ma esistono, almeno nell'immaginazione cerchiamo di mantenere un'identità che sia un po' più sfaccettata e non andiamo per forza a rendere tutto quanto figlio della società, dentro la società, c'è anche ciò che fa parte dei sogni, dell'immaginazione, della creatività, non è tutto relativo alla società, a quello che viviamo, cioè si può anche inventare qualcosa.
Anche proprio perché nello spazio della quello spazio della fantasia serve anche a questo, è uno spazio in cui possono esistere le regole assolute ed è che sono qualcosa a cui poi nella realtà bisogna tendere, è chiaro che nessuno ci arriva mai, però quell'idea almeno lì ci deve essere.
Anche perché la società, insomma, cioè, fatico a trovare qualcuno a cui questa società piaccia, allora almeno nelle opere, fatico a dire anche arte riguardo me, però in quello che scriviamo, in quello che facciamo, cerchiamo di andare un po' oltre questa società. Io per esempio ho colto, come tu citavi prima, Hannibal Lecter nel brano Profiler, che tra l'altro ho eseguito con la mia amica Georgia Henkel-Waite, e l'ho reso una storia d'amore, quello che poi nel libro effettivamente è, nel senso Hannibal e Clarice nel libro, spoiler o a chi non l'ha letto, finiscono insieme, diventa una storia d'amore. Si può inventare qualcosa, si può reinventare anche qualcosa che già esiste, e non dobbiamo per forza essere schiavi della società anche quando facciamo questo tipo di cose.
Tu, scrivendo, sicuramente, no, hai lavorato proprio per non esserlo, per trovare una deviazione a questo esserlo. ne hai sentito un po' il peso della società? Cioè, ti sei mai domandato, non è che sto agendo?
No, non l'ho mai fatto, perché ho sempre avuto molto chiaro il punto di quello che volevo fare. Nel senso, io un disco, prima di registrarlo, prima di arrangiarlo, appunto me lo immagino, me lo costruisco veramente in testa, so benissimo che non voglio mandare messaggi particolarmente sociali con quello che faccio, perché comunque mi occupo di questo da cittadino già ogni giorno, e chi mi conosce, ma ormai poi con i social, con tutto, ci si conosce tutti quanti, sa benissimo quali sono le mie idee, tutto quanto. Potrei utilizzare la mia musica per qualcosa, per qualche causa in cui credo, ma fondamentalmente, cioè, scrivo storie, invento storie e faccio, come diceva Bennato, canzonette. Non vado oltre quelle, e mi piace così, mi diverto così, mi fa uscire da tante cose fare questa cosa, mi rende più libero.
Torniamo allora ad ascoltarle, le canzoni di cui ci stavi raccontando, e torniamo dentro a Storia Moderna, cosa ci porti?
Grimilde.
Perfetto, allora andiamo a conoscerla anche noi, Grimilde.
Stretto lì il mio cuore tra i tentacoli, flutto nel tuo mondo a testa in giù, la tua ultraviolenza fa miracoli, guidami nel tuo rito voodoo, che non ho più fiato per resistere, lo sai, e mi farei fuori per pietà. Nei tuoi occhi intanto danza Venere nuda, ma il tuo reame ha occhi soltanto per sua maestà. Mi torturerai come la polvere che china sullo specchio, tiri su. Servo le tue brame senza chiedere, ma so che poi mi chiederai di più. E sarò sempre pronto per rispondere, però tu prenderai veleno e calvados, e gelida mi guarderai soccombere con il cuore stretto in gola. Tu di soltanto una parola ed io sarò lo specchio dei tuoi più perversi divertimenti. Mi trasformerò nel cibo che sputi e ti resta attaccato tra i denti, tra vento ed oscurità. Il mio volto ti riapparirà mentre nuda passeggi sui corpi, mentre servi il tuo ecstasy ai corvi ti sfiderà. Che non ho più fiato per resistere, lo sai, e mi farai fuori per pietà. Nei tuoi occhi intanto danza Venere nuda, ma tu reami a occhi soltanto per sua maestà. Che il mio cuore resti immobile, con lo sguardo perso nella TV, del peccato il frutto saprai cogliere, io sarò la tua catena, il pasto la tua ultima cena.
Grimilde Live, fondati su Radio Popolare. Dicevamo prima di un disco che adesso ha un po' di storia alle spalle. Che tipo di rapporto si crea con un lavoro man mano che il lavoro inizia a compiere il suo percorso fuori da te?
Questa è la domanda più difficile, perché comunque no, ma allora, oggi io sono contentissimo, perché veramente è molto difficile portarlo fuori. in questo caso io ho veramente sconfinato, nel senso che abbiamo anche, sono riuscito addirittura ad arrivare qui da voi. E non è scontato, nel senso che ci sono tantissime persone poi che lavorano a queste cose. Io devo ringraziare appunto la mia etichetta Goodfellas, il mio ufficio stampa Davide, che mi ha fatto avere, e voi, insomma, che avete ascoltato il disco, l'avete apprezzato, mi avete invitato. E il rapporto che si crea è quello di volergli dare una continuità, perché il periodo è molto difficile e un disco dura un giorno, se non ha l'hype giusto neanche quello, e per cui è veramente molto molto difficile cercare di continuare a dargli ossigeno, a dargli vita, e suonarlo dal vivo. Poi io tendenzialmente cerco sempre di suonarlo in band, perché vorrei che suonasse come l'abbiamo scritto, come l'abbiamo arrangiato, come la gente lo può ascoltare sia su vinile che in digitale, per cui tutto diventa estremamente più complicato in un periodo del genere. Ma appunto per questo credo che sia molto 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 importante cercare di non perdere mai la rotta, non perdere mai l'obiettivo, cercare di fare la musica che si vuole nel modo in cui la si vuole fare.
Hai appena detto che tu cerchi di suonarlo con la band, questo disco, per portare fuori il suono per come è nato. Ecco, a proposito di suono e anche a proposito del fatto che lo porti in giro con un'idea anche di collettività, di band, ci racconti quanto è stato importante nella fase di creazione il fatto che non fossi solo, nella formazione di quello che poi è il suono di questo disco?
Sì, sì, no, nel senso, io è la prima volta che produciamo in tre. Nel senso, c'è Pierfrancesco Aliotta, che è il mio bassista e è il mio braccio destro in tutto quanto, e poi c'è Giorgio Baldi, che è un po' la mia guida per quanto riguarda la produzione, ed è una figura insomma abbastanza di spicco per la musica a Roma, ma proprio in Italia. E poi c'è l'apporto di tutti i miei musicisti, che oddio, non mi piace neanche dire miei, di tutti i musicisti che suonano con me, quindi Enrico Strina alla batteria, che tra l'altro saluto perché è un grande ascoltatore di Radio Popolare.
Grande.
Gabriele Proietti, Lolla alle chitarre, Luca Padellaro ai fiati. Per cui già girare in cinque, ti lascio immaginare, Matteo, non è assolutamente una cosa semplice. E comunque noi ci proviamo. E l'apporto loro è stato fondamentale, nel senso che comunque io ho portato l'idea, l'immagine che avevo della musica che volevo fare, dell'arrangiamento, e loro li ho lasciati liberissimi di esprimersi. E stranamente hanno fatto esattamente quello che io immaginavo, se non addirittura meglio, tutti quanti. È un disco che ha delle sonorità un po' diverse da quelle che avevo sperimentato nei dischi precedenti, c'è anche un pochino di elettronica, di loop, che abbiamo anche provato a portare dal vivo, per cui credo che tutti quanti lo sentano un po' anche loro. Per questo io ogni volta che suono dal vivo dico sempre Fondatti e la Vertigo Orchestra, perché comunque credo che il loro apporto sia veramente fondamentale, e lo si sente un po' dall'emozione che ho oggi nell'eseguire i brani da solo.
Però, sicuramente, così come hai detto, lo si sente anche in alcuni particolari che hai deciso di inserire, perché poi, soprattutto quando di lavoro si fa la musica e si porta l'arte, il percorso di ognuno ha un peso e anche le orecchie di ognuno hanno un peso, quindi il modo in cui la musica la vive, la riceve in primis, prima ancora di creare. Quanto ha un peso per te questo? Quanto ha un peso la musica che ti ha formato, la musica che scegli di ascoltare nell'ispirarti?
Io ne ascolto tantissima, nel senso. E ogni musica equivale un po' a un viaggio, né? In questo disco preciso, insomma, sono stato molto influenzato da un viaggio che avevo fatto per esempio a New Orleans, ed ho deciso di avere una sezione di fiati vera nel disco, e perché credevo che la mia evoluzione musicale virasse verso quel tipo di sonorità, verso la black music, un po' per me, per chi come me viene dall'alternative rock, un po' il percorso che ha fatto per esempio Greg Dulli con gli Afghan Whigs.
Sì.
Senza mai dimenticare, insomma, un songwriting, una chanson, diciamo, che ha saldi piedi in Francia, perché quella è un po' la mia formazione a livello di scrittura. E c'è ovviamente tanta, tanta tradizione, perché comunque per chi scrive in italiano è necessario anche ascoltare tutto ciò che è canzone d'autore italiana. Non mi piace tanto il termine cantautorato.
Sì. C'è anche, immagino, questo soprattutto nella scrittura, per cui nella parte più lirica, per tradurla male dall'inglese, della fase di scrittura dei brani, quello che arriva dall'Europa, New Orleans. Guarda, mi è capitato di parlarne recentemente con una persona che ci vive e che la descrive come un posto incredibile dal punto di vista musicale, ricco di contraddizioni dalle quali gli abitanti escono con la musica, grazie alla musica. Deve essere un'esperienza.
Guarda, io non voglio immaginare cosa sia oggi, perché domani inizia il Mardi Gras. E
esatto, bravo.
Una questione.
Un bel delirio.
Tra
l'altro quest'anno, scusa, accoppiata Super Bowl Mardi Gras, così.
E purtroppo, insomma, quello che è successo anche all'inizio dell'anno,
purtroppo,
che
sì,
ha rischiato, insomma, di compromettere un po' le cose. Guarda, io dico sempre una cosa, e l'ho raccontato anch'io di recente, perché stavo suonando a Roma e parlavo prima del concerto con delle persone di questa cosa. È incredibile come la musica venga veramente dalla strada. Nel senso che ogni angolo della strada ti offre la musica più interessante che tu vuoi ascoltare lì. Cosa che, per esempio, i locali, che ormai soprattutto nel French Quarter sono abbastanza turistici, ti offrono un po' meno. Mentre invece la strada veramente ti offre delle cose incredibili. E ogni giorno, ogni minuto, ogni notte sei circondato da questi ottoni che suonano per strada, da persone che suonano la batteria o semplicemente un secchio di plastica usato come percussione. E la senti tantissimo. Sei in aereo mentre torni e ancora quei suoni
nella testa. Bellissimo.
Non ti lascio immaginare anche i negozi di vinile che...
No, ma infatti sto già impazzendo perché non ci sono mai stato, ma è chiaro, negli ultimi giorni mi è chiaro che sarà una delle mie prossime tappe.
Allora poi dopo la trasmissione ti do qualche consiglio.
Assolutamente sì, era proprio lì che volevo andare a parare. Ti faccio un'ultima domanda prima di chiederti un brano con cui chiudere, che è che momento è questo per te ora da un punto di vista creativo?
In questo momento non ci sto tanto pensando alla creatività, perché voglio ancora dare appunto ossigeno e vita a questo disco, che è ancora giovane. Perché per i miei tempi, io non mi adatto molto facilmente ai tempi che corrono. Sono cresciuto ascoltando i dischi, leggendo le riviste, e mi sono accorto anche in questo periodo, insomma, che è stato un po' più lento negli ultimi 4 anni per ovvi motivi, che mi sono ritrovato ad ascoltare dischi usciti 3-4 anni fa che sembrano dimenticati e che invece sono stati incredibili nel momento dell'uscita. Mi viene in mente, tra tutti, secondo me il disco più bello che è uscito negli ultimi 10 anni, che è l'ultimo album di Fiona Apple.
Sì,
che se ne è parlato tantissimo nel momento in cui è uscito, il 10 su Pitchfork. Poi lei è il personaggio che è, quindi non si esibisce dal vivo e tutto quanto, ed è entrato un po' nel dimenticatoio. Io che sono un appassionato di Mellotron, che dal vivo suono quel tipo di tastiere lì, per cui oggi anche il piano a coda
è una bella sfida.
È una bella sfida, e penso che lo si sia sentito. E l'ho ascoltato tantissimo in digitale, in vinile, l'ho consumato quel disco e penso che sia un capolavoro ancora tutt'oggi. 10 anni fa se ne sarebbe parlato ancora per anni, adesso è tutto veloce, è tutto...
C'è questa cosa per cui c'è veramente una sensazione che di accelerazione continua e costante, ma...
Dobbiamo tornare al blues, infatti, rallentare un po'.
Ci arriveremo, sono cose secondo me... Certo, ci sono tutti gli elementi nuovi che abbiamo, i social, però c'è anche una ciclicità.
Un sistema che, secondo il mio punto di vista, imploderà molto presto, e tutto quello che è stato creato esclusivamente per il consumo, secondo me, faticherà a riemergere.
Credo che stia già succedendo. Penso che ci siano i segni in giro, una cosa di cui si sta parlando nel settore musicale in particolare, e mi sembra proprio che le orecchie là fuori di chi la musica l'ascolta, e che quindi è in realtà ha un enorme potere, anche se non lo sa, stiano iniziando a offrire un certo tipo di reazione.
Sul podio dell'evento nazional popolare per eccellenza ci sono 2 persone che la canzone se la sono scritta da soli.
In realtà 3, credo, alla fine. Ah. Mi sa che la clac di autori...
Confido che non ho ascoltato la vincitrice,
però comunque se l'è scritta lui.
Ah, se l'ha scritta lui.
Io ti ringrazio, Vondatti, per essere stato qua.
Grazie
davvero
a te,
tanto.
Matteo. Grazie. Volevo ringraziare tantissimo Giulio, che è stato molto, molto paziente nel soundcheck.
Abbiamo dei super tecnici
in questo bellissimo auditorium in cui spero di tornare un giorno magari con la band.
Te lo auguriamo vivamente, anzi ce lo auguriamo. Prima di chiederti l'ultimo brano, saluto chi ci ha ascoltato, siamo veramente in fondo. Torniamo lunedì con una nuova settimana di Jack. Se volete il podcast tra poco sul sito e sull'app, la playlist a breve su Spotify e su Instagram, e in entrambi i posti il profilo è Matteo Villacci, sarà nelle mie stories e ci sarà la playlist su Spotify, quindi Matteo Villacci. Torniamo però a te Vondati, ora abbiamo salutato tutti, ci salutiamo con un ultimo tuo brano.
Cosa una storia porta? Moderna, il brano che apre il disco, noi lo utilizziamo oggi per chiudere.
Perfetto, grazie mille Vondati.
Una danza, una storia moderna, il tuo nome, il suo carico di vanità, il tuo sguardo, le voci, i rumori, le luci di questa città. Un inganno, una storia d'amore, un pensiero, una croce, un attimo atroce, la certezza di vivere in un mondo perfetto e tutto intorno a te tace. Poi una mossa, un gioco d'astuzia e fai scacco al mio re. Corpo vinto, ammaliato, il suo istinto primitivo e animale. Per i santi cantanti crupi e per le muse di musi allungati intristiti, per i sogni ingialliti dal fumo e di suoni di vecchi carrion. Ancora un colpo, un tocco, un arrocco, uno sciocco, scommettere sul proprio futuro, una scritta su un muro, una notte di fuoco per stare al tuo gioco. Poi ad un tratto mi trovo lontano da me. Uno scatto, una storia che forse potrai raccontare. Per i santi cantanti più ignari, felici e contenti, gaudenti ammazzati dalla furia e la smania di riproduzione della stessa canzone. Per chi giace stringendosi il ride, per l'amore che stride con la modernità, per chi uccide si macchia d'inchiostro ed il mostro che si mostrerà. Ad un tratto mi trovo lontano da me. Per chi giace stringendosi il ride, per l'amore che stride con la modernità, per chi uccide si macchia d'inchiostro ed il mostro che si mostrerà.